State ascoltando SBS Italian.
Allora, noi apriamo il programma di oggi dagli Stati Uniti, dove, come detto, ieri il Senato ha approvato il nuovo pacchetto di misure record, il piano di recupero dal disastro Covid-19 più grande del pianeta. Include decine di miliardi di dollari per la ricerca sui vaccini, il test e il tracciamento dei contatti, nonché aiuti consistenti alle famiglie.
Dall'altra parte è stato definito dai democratici come un progetto che si distacca dai veri bisogni degli americani. Una lista della spesa di priorità della sinistra, come ha definito il repubblicano Kevin McCarthy. Noi questa mattina, esatto, abbiamo in diretta il giornalista Giampiero Gramaglia per fare il punto della situazione.
Giampiero, allora, grazie per questo collegamento in diretta in questo momento dall'Italia. Stiamo analizzando questo programma, questo progetto statunitense, un vero e proprio investimento con anche diverse polemiche. Allora, si tratta del sesto pacchetto di misure negli Stati Uniti e il più importante in termini proprio di dimensioni. Possiamo descrivere quali sono le misure più importanti?
Sì, 1.900 miliardi di dollari il pacchetto complessivo. Di questi 1.900 miliardi, 1.400, quindi praticamente i tre quarti, saranno distribuiti ai cittadini americani sotto forma di assegni che andranno a tutti i contribuenti americani che non superino un certo reddito. 150.000 dollari di reddito per famiglia non è un reddito basso. Dopodiché vi sono 350 miliardi di dollari per gli stati e le città in crisi, 130 per le scuole, vi sono anche stanziamenti per l'assistenza alimentare, per il pagamento degli affitti a chi non riesce a pagarli e per la distribuzione del vaccino, ma il piano di vaccinazione è un piano a parte che sta procedendo molto rapidamente. Gli obiettivi che il presidente Biden si era fissato per i suoi primi giorni di mandato, due sembrano già raggiunti o raggiungibili. Uno è appunto il varo di questo maxi stimolo per l'economia, speriamo post pandemia, e l'altro sono i 100 milioni di americani vaccinati nei primi 100 giorni. Siamo in media con questo obiettivo, anzi siamo in una media leggermente superiore a questo obiettivo.
Giampiero, invece, parlando della questione politica, senz'altro è una vittoria per Biden, visto che il pacchetto è passato senza nessun voto repubblicano. Come dicevamo prima, l'hanno definita una lista della spesa di priorità della sinistra. Cosa ci dice questa votazione sui rapporti di forza che ci sono adesso nell'America post-Trump?
Beh, in realtà è una vittoria di Biden, perché realizza una delle sue promesse elettorali. Politicamente non è una vittoria del suo tentativo di creare un clima bipartisan nel Congresso e nel Paese, cioè di superare quel clima di contrapposizione e di polarizzazione che la presidenza Trump aveva alimentato dopo esserne stata in qualche misura il prodotto. Biden ha visto passare il suo progetto, come ricordavi tu, su una divisione partitica. I democratici hanno votato a favore, i repubblicani hanno votato contro. Ha dovuto negoziare con i democratici, in particolare con un altro Joe Manchin, il senatore della West Virginia, il più repubblicano dei senatori democratici, il più conservatore dei senatori democratici. Ha dovuto negoziare per ottenere il suo voto, che era essenziale, perché al Senato, lo ricordiamo, sono 50 pari. Se si vota 50 pari, poi il voto decisivo pro-democratico lo mette la Presidente del Senato, che è la Vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris. Quindi ha dovuto negoziare con i suoi, con i democratici, ma dai repubblicani ha avuto una contrapposizione e ha dovuto rinunciare strada facendo per l'opposizione di alcuni democratici, di 8 democratici, fra cui il senatore Manchin al Senato, a una parte del progetto che fa parte delle sue promesse elettorali ed è quello cui più tiene la sinistra del partito, cioè l'aumento del salario minimo, il raddoppio del salario minimo legale da 7,5 a $15 all'ora. Biden ha detto che questo resta un suo obiettivo, i repubblicani e anche i democratici che lo hanno respinto per il momento su una base procedurale, non poteva passare insieme alla misura di stimolo dell'economia, vedremo se ci sarà margine di farlo passare sotto altra forma, ma la contrapposizione tra repubblicani e democratici alla Camera e al Senato è lungi dall'essere superata, quindi la strategia del dialogo di Biden è lungi dall'avere conseguito finora successi e del resto le prossime prove si annunciano proprio spigolose perché con tattiche di ostruzionismo, di filibustering, i repubblicani potrebbero fermare al Senato sia la riforma della polizia che la riforma delle leggi sui diritti dei sindacati e sui diritti di sindacalizzazione sui posti di lavoro, tutti i provvedimenti che stanno nel programma elettorale di Biden e che stanno a cuore a constituencies importanti per Biden, che sono la sinistra del partito e i sindacati.
Noi siamo in collegamento in diretta con Giampiero Gramaglia. Veniamo allora alle reazioni di questo pacchetto che il New York Times per esempio ha fatto delle considerazioni e le spese sostenute dal governo americano per l'intervento della seconda guerra mondiale, tra cui il piano Marshall, furono di 1500 miliardi e adesso la cifra è ben più alta, 1900 miliardi e appunto le reazioni del leader dei repubblicani che citavamo prima alla Camera, Kevin McCarthy, l'ha definita una lista della spesa con priorità della sinistra preesistenti alla crisi. Allora c'è sicuramente una presa di posizione dura. Ascoltiamo allora se possiamo le parole di McCarthy che sono state pronunciate ieri. No, in questo momento non ci sono. Giampiero, allora possiamo vedere se ha un senso questa posizione? Sono legittime queste critiche?
Legittime sono legittime. Da sempre c'è la contrapposizione, o almeno è nella tradizione della politica americana, ma direi della politica occidentale, la contrapposizione tra la sinistra negli Stati Uniti, centro-sinistra, i democratici che hanno più facilità alla spesa pubblica, all'aumento della spesa pubblica e contestualmente all'aumento delle tasse per compensare la spesa pubblica, e i repubblicani che hanno più riluttanza alla spesa pubblica, il centrodestra, e più invece vedono con maggiore favore la riduzione delle tasse anche alle imprese, anche ai redditi alti. Quindi questo è nel filone di contrapposizione tradizionale. Qui siamo non solo negli Stati Uniti, in tutta l'Europa, in Australia, ovunque, in una situazione particolare perché la pandemia ha dato un duro colpo all'economia, che ci siano state le chiusure o meno negli Stati Uniti, di più in Europa, e quindi il ricorso alla spesa pubblica per compensare i vuoti di reddito dei cittadini, la perdita dei posti di lavoro, le difficoltà dell'economia, li aveva fatti anche Trump, la cui amministrazione aveva varato già dei provvedimenti di stimolo dell'economia, non così grandi ma comunque cospicui, con assegni consegnati ai cittadini direttamente per recuperare dei redditi o compensare dei redditi perduti. Quindi anche i repubblicani hanno consentito a un aumento della spesa pubblica, e del resto il debito pubblico americano non era mai stato così alto come lo era alla fine della presidenza Trump. Con questo inizio di presidenza Biden il debito pubblico americano crescerà ulteriormente, ma in questa fase mi pare che l'attenzione delle opinioni pubbliche e della stessa economia sia più sul rilancio della macchina economica e sulle compensazioni alle perdite subite che non al peso del debito sulla stessa economia.
Allora Giampiero, noi ti ringraziamo per essere stato con noi questa mattina.
Grazie a voi, una buona giornata e buon lavoro a voi e una buona giornata a tutti gli ascoltatori.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.